Sei in spiaggia. Ah, sotto l'ombrellone. C'è tutta la famiglia. Antonino, Margherita, tua suocera Serafina, il nonno Vito. E tu cosa fai? Ti ascolti il podcast dei monologhi irriverenti di Leonardo Manera sulla nuova app di Radio 24. Ma grande! Non ci avevo pensato! Scarico, mi loggo e vi saluto! Clicca ora sul banner e scopri anche tu il nuovo podcast I monologhi di Manera.
Andiamo però a salutare il nostro prossimo ospite. È un piacere averlo con noi, Roberto Ripa. Ciao Roberto.
Ciao Roberto.
Ciao.
Benvenuto,
ciao.
Come stai? Tutto bene?
Sì, tutto bene, tutto abbastanza bene, insomma, dai.
Bene. Con te vogliamo parlare della situazione della Fiorentina, prima però voglio anche ricordare il tuo arrivo alla Fiorentina, ormai stiamo parlando di tanti anni fa, da giocatore, perché proprio il primo agosto nasceva la nuova Fiorentina, quella che inizialmente fu chiamata Florenzia Viola, sulle ceneri della vecchia Fiorentina, ma per tutti è sempre stata la Fiorentina. Che cosa ricordi di quei primi giorni alla Fiorentina, tu che sei stato uno dei primi giocatori ad arrivare a vestire quella maglia?
Sì, io sono arrivato dopo Ferragosto, perché stavo facendo il corso di terza per allenatori a Coverciano, che si faceva insieme una volta era i disoccupati e avevano la possibilità di fare anche il corso di terza, quindi ho finito il corso e facevamo delle amichevoli e insomma Galbiati e Galli mi conoscevano e poi arrivai intorno al 20, se non sbaglio. Tra l'altro ieri sono andato a vedere sono qui a Porto Sant'Elpidio, il mio paese, e stanno facendo il beach soccer, quello insomma che il mundialito dei beach soccer, e c'era Angelo Di Livio. Siamo stati fa una serata da bere qualcosa insieme.
Certo, avete rievocato anche i tempi della Fiorentina, naturalmente. Senti, invece
per ricordare quei momenti, no?
Certo, insomma, quando quella Fiorentina inizialmente doveva fare i conti anche con le maglie che non c'erano, bisognava andare un po' a trovare il materiale, i palloni, insomma, quando riparte una società c'è sempre questo tipo di problematiche. La Fiorentina attuale invece, la tua idea, il mercato in ritardo, ci sono tante perplessità da parte dei nostri ascoltatori, dei tifosi della Fiorentina in generale, a centrocampo in particolare non sono stati fatti colpi, sono stati fatti partire tanti giocatori e in questo momento Palladino si ritrova a dover fare i conti con Mandragora e Baracca adattato per il duo centrale del centrocampo.
Sì, beh, probabilmente il reparto ancora non costruito, diciamo, è un po' il centrocampo e dispiace che siano state fatte questa tournée, magari poteva essere un modo per, visto che mancavano già qualche nazionale, per così cominciare a costruire il centrocampo, però insomma il mercato è quello che è, non solo per la Fiorentina ma in generale. Adesso si stanno muovendo un po' tutti, lo sta facendo anche la Fiorentina. Io credo che muoversi velocemente senza qualità è sbagliato e quindi insomma credo veramente che, diciamo, ci sia ponderazione nelle scelte e quindi per magari riuscire a portare più qualità. La vedo in questa maniera qui. È normale che dietro, andando via Milenkovic, arrivando Pongracic, giocando a tre, ai quarta, ai Kayode, se rimane, io mi auguro veramente di sì. E poi ecco, c'è l'adattamento di Biraghi, che può essere insomma un, tra virgolette, un punto interrogativo.
Sì. Come lo vedi come braccetto Biraghi?
Ecco, e qui guarda, stiamo litigando per Biraghi. Pensa come siamo messi.
Con l'età, andando avanti con l'età, è normale che magari la spinta viene meno e quindi è preferibile magari un Parisi o magari un Sottile a tutta fascia o qualche giocatore che possa avere uno spunto anche nell'ultimo quarto di campo. Quindi il fatto che Biraghi possa fare il braccetto, io insomma Palladino fa, l'allenatore lo sta facendo molto bene, secondo me ha dato, sta cominciando a dare un'impronta già alla squadra, quindi mi fido di lui. Le volte che ha giocato a 4, qualche volta che è stato chiamato a fare delle chiusure, a volte le ha fatte bene, molte altre volte abbiamo visto che ha sofferto, però magari a 3 è un modo di difendere diverso, è più da centrale, e quindi bisogna capire poi dopo adesso col rientro di Quarta come l'assetto della squadra, certo, dietro.
E Pongracic ti convince come sostituto di Milenkovic, o comunque insomma
molto.
Come...
tu sei stato, sì, insomma un difensore, certo, quindi hai l'occhio clinico,
certo, anche se magari non svolgerà il ruolo di Milenkovic, nel senso che probabilmente farà il difensore sul centrodestra, però ecco, è arrivato al posto di Milenkovic.
Pongracic è potenzialmente, è stato sempre un giocatore da alta fascia, ha avuto delle problematiche fisiche che ogni anno fa quelle 20 partite, però le fa sempre di altissimo livello. Lo scorso anno è stato molto più continuo rispetto agli anni precedenti, sì, e ha fatto un'annata molto molto positiva lo scorso anno con il Lecce. Ripeto, a mio avviso è un giocatore di prima fascia addirittura, però nella sua carriera non è stato mai continuo a livello fisico. Lo scorso anno questa continuità l'ha avuta, e quindi io insomma sono soddisfatto, no, sicuramente dell'arrivo di Pongracic.
Mentre un nostro ascoltatore, ti do la parola Luciana, così fai la tua considerazione insieme a Roberto Ripa, un nostro ascoltatore al Casentino ci scrive che a Porto Sant'Elpidio hanno i gamberi più buoni d'Italia. Sei d'accordo, Roberto? Puoi confermare?
Confermo.
Lorenzo, organizziamo, andiamo a trovare Roberto, facciamo un bel pranzo, organizzaci qualcosa.
Vi aspetto.
Vai Luciana.
No, ti volevo chiedere che messaggio sarebbe cedere Caglione, perché allora si parla anche della cessione di Nico, no? Magari per prendere un Munson o un altro giocatore di pari livello, però cedere Caglione, che è un tuo un ragazzo,
un
insomma,
prodotto del settore giovanile,
ecco, un tuo prodotto, il settore giovanile che hai lanciato tu lo scorso anno, e poi ecco non te lo godi perché lo cedi, che messaggio sarebbe?
Io sarei contrario, nel senso le potenzialità di Caglione le abbiamo viste, secondo me come braccetto può fare addirittura meglio. Io credo che con un allenatore come quello che ha preso quest'anno la Fiorentina possa crescere ancora, e diciamo che è un 2004, c'è tempo, casomai. Io lo terrei davvero, e cominciamo anche a vedere un po' di squadre italiane, soprattutto la Fiorentina, che giocano con i giocatori giovani. Cioè ragazzi, qui tutti giocano con i 2007, con i 2006 per noi diventano troppo, troppo giovani nel 2004, quando vedi in Champions determinati tipi di situazioni. Quindi i giocatori sono bravi, sia giovani che quando hanno una maturità diversa. Per quanto riguarda Nico è un po' diverso, perché devi andarlo a rimpiazzare, come naturalmente dovrà rimpiazzare Caglione, ma io non credo che Caglione insomma sia, cioè, ci sia tutta questa premura nel venderlo. Per quanto riguarda Nico Gonzalez è diverso, perché se tu vuoi veramente portare a casa Gudmundsson, che è il profilo che secondo me può fare la differenza, naturalmente ci può stare quel tipo di pensiero, no? nel vendere Nico Gonzalez e prendere Gudmundsson. Naturalmente devi fare per forza così, non ti puoi privare di uno come Nico Gonzalez e non portare a casa
un sostituto all'altezza, certo,
esatto, una qualità simile o anche migliore.
Ecco, ma proprio restando su questo tema, il miglior Gudmundsson secondo te vale Nico Gonzalez?
Sì, io penso proprio di sì. Gudmundsson non ha le stesse caratteristiche, ma noi sappiamo benissimo che con l'arrivo di Colpani insomma ci può stare molte soluzioni dalla tre quarti in poi, perché molte volte lo scorso anno Paladino è passato ad un 4-2-3-1 e quindi potrebbe anche avere questo tipo di soluzione. E comunque il ritorno di Beltran con questo Kane, che insomma sembra che sia arrivato molto motivato,
con lo spirito giusto,
motivato, sì.
Esatto, con lo spirito giusto, secondo me un tre quarti come Gudmundsson insomma ci può fare la differenza.
E invece, tornando alla difesa, la questione portiere, secondo te è stata un po' ingigantita, oppure effettivamente Paladino ha bisogno di un altro esterno difensore diverso da Terracciano?
Beh, guarda, le ultime apparizioni di Terracciano hanno fatto un po'
drizzare le antenne,
no,
sì.
un po' tutta la dirigenza e anche lo staff tecnico. Lo scorso anno, secondo me, negli ultimi due anni ha fatto un campionato molto buono dal mio punto di vista. È chiaro che una partenza un po' così, anche se sono partite d'estate, no? Però se qualche dubbio lo avevi prima a livello dirigenziale, a livello tecnico, di staff tecnico, magari adesso si è un po' ingigantito. Leggevo insomma si sta vedendo che con nell'affare di Nico Gonzalez potrebbe entrarci Musso. Io Musso l'ho avuto all'Udinese, è un portiere secondo me di primo livello, insomma di livello anche internazionale, e non so che dirti.
Quindi comunque farebbe un salto di qualità secondo te con Musso la Fiorentina rispetto a Terracciano, anche a livello di gioco con i piedi?
Sì, quello sicuramente, anche se Terracciano magari non è bello da vedersi, però è stato sempre efficace anche con i piedi, no? in questi anni. E Musso è una sua peculiarità anche quella, quindi sicuramente può essere un innesto importante anche quello.
Guarda, ti faccio due nomi che ha fatto ora Sky, insomma, Turati e Consigli. Ma si farebbe il passo avanti con questi due portieri?
No, secondo me no. Secondo
Turati del Frosinone, ricordiamo,
Consigli non credo come titolare, ecco. Consigli magari come vice.
Se li prendi da mettere dietro a livello di gruppo, o magari nelle partite, visto che comunque la Fiorentina fa tre competizioni, in quest'ottica mi sta bene, ma nell'ottica di sostituire Terracciano, secondo me no.
E siamo d'accordo che comunque da sacrificare non è tanto Terracciano quanto Christensen, cioè altrimenti stai punto a capo, no? Se prendi un giocatore Musso e lasci Christensen con tutte le partite che ci sono da fare, poi alla fine cioè non migliori tanto.
Devi fare una scelta, o mantieni, a mio avviso, o mantieni, devi avere due portieri, ne puoi perché tre pseudo titolari. Puoi averne due pseudo titolari, già è una forzatura, a mio avviso. Quindi devi fare una scelta. Terracciano, Christensen in questo momento qua magari non ti possono dare tantissime garanzie. Se fai una scelta diversa, naturalmente credo che qualcuno debba partire. Non puoi tenere tre portieri anche se fai tre competizioni.
Sì, sì, il mio discorso era che se però
il Milan ha tre portieri,
la
Juve c'ha Pizzoglio come terzo.
No, no, però al di là del terzo, non parlavo del terzo, dicevo se arriva un Musso, no? Che tu conosci, per quello faccio il nome Musso, cioè da sacrificare dietro, da tenere anzi come secondo, avrebbe senso tenere Christensen, che forse è un po' peggio, no? Di almeno per quello che si è visto,
sì, non però lo poi voglio. Se vuoi tenere Terracciano, bisogna fare i conti con la sua volontà. Non credo che voglia fare il secondo.
Ma dove va? Dai, su.
Beh, però in questi anni lui ha capito che può fare anche il titolare, essendo anche arrivato. Come
ma
dice,
secondo
poi
me se la gioca, ho capito, ma secondo me se la giocherà come ha fatto sempre, quindi anzi magari è uno stimolo ulteriore, perché
giocare, cioè vuol dire deve fare una scelta anche la società, non può
ecco tenere. Ma io parlavo infatti di scelta di società, proprio come ragioneresti da dirigente, ecco.
da dirigente, voglio dire, Terracciano secondo me è un ragazzo intelligente, è un ragazzo che ha fatto, secondo me, discretamente, non ha fatto cose eccezionali, però ma anche lui è stato uno dei protagonisti arrivando in fondo a, a due competizioni il primo anno e una competizione lo scorso anno, quindi poi magari ci sono state delle battute d'arresto e ci possono stare,
certo.
Se la, la società decide di cambiare e quindi la staff tecnico di mettere un nuovo portiere, poi devi fare una scelta e sicuramente parlerà con i diretti interessati, certo. Però non puoi tenerne a mio avviso tre, quello è fuori di dubbio.
Ecco, comunque poi chiudiamo il discorso relativo a Terracciano. Terracciano ha sempre dimostrato in questi anni grande forza mentale, esatto. Riuscendo a battere la concorrenza di portieri che sulla carta erano superiori. Però
è stato molto criticato, ma a me mi ha soddisfatto, nel senso, poi ci sta che è incappato in qualche situazione particolare, però secondo me ha dato anche tra virgolette solidità delle volte, no? Ha tolto qualche volta le castagne dal fuoco. È chiaro che poi dopo magari quelle volte in cui ha subito delle reti particolari ti rimangono più in testa quelli, sì. Però secondo me il suo apporto in questi due anni è stato molto positivo, sì.
Però ho la sensazione che queste incertezze che ci sono state da parte sua in questi amichevoli siano legate al fatto anche che adesso si sente, rispetto ad altre volte, molto più sotto osservazione. Sotto osservazione,
sì. Ci può stare, sì sì, questa vuoi dire, fa parte anche tu per due anni comunque sia sei stato sempre messo in discussione, perché il primo anno non era titolarissimo, certo. Perché si doveva arrivare un portiere e poi non è arrivato e lui ha fatto un'annata molto buona. Lo scorso anno, visto che aveva fatto un'annata buona, insomma ha avuto un pochettino un po' più di pressione e magari qualche cosina ha pagato, in questo anno qui ancora di più, perché voglio dire ci ha avuto un pochettino di critiche e quindi la partenza non brillantissima, insomma, ti penalizza un po'.
Magari è cambiato anche il metodo di difesa, no? Il certo, modulo, certo. E il metodo di difendere, sì, della Fiorentina, sì. Magari siamo agli inizi, qualcosa ci può stare, insomma, qualche incertezza ci può stare, mi sento di difendere.
Considerazione giusta.
Ah, infatti.
Considerazione giusta.
Bravo Luciana, considerazione giusta.
Senti Roberto, ma tu quando torni alla Fiorentina, quando ti rivedremo nella Fiorentina?
Intanto sei venuto a vedere quella meraviglia che è il
sei venuto al Viola Pace.
È veramente molto buono. Adesso c'è da metterci vicino una squadra competitiva,
sì.
E cominciare a lavorare come stanno facendo anche altre realtà da un po' di tempo. Io credo che la continuità te la dà anche un pochettino l'aspetto tecnico, no? Adesso senza fare esempi, ma se l'Atalanta ti viene a chiedere Nico Gonzalez dopo un percorso che ha fatto in questi sei anni molto buoni, se uno guarda bene c'è sono cambiati i direttori, ma l'allenatore è rimasto sempre lo stesso. E questo è importante per portare avanti un progetto tecnico, sì. Io mi auguro che con la arrivo di Palladino si possa iniziare veramente a creare un progetto a lungo termine. Chiaro che poi magari dopo facendo bene un allenatore giovane come Palladino potrebbe avere altre belle idee.
Soprattutto se alle dichiarazioni di ambizione da parte dei dirigenti non corrispondono poi degli acquisti che vanno in questa direzione, ecco.
Ma io credo che bisogna avere pazienza in questo momento qua, Lorenzo. Qualche giocatore di qualità è arrivato. Io penso che la Fiorentina, credo fermamente che la Fiorentina da qui all'inizio del campionato o a fine mercato possa mettere a segno qualche innesto di qua, deve a mio avviso inserire qualche innesto di qualità, perché è così, perché vicino ad una costruzione bisogna puntellarlo con giocatori di qualità. Io credo veramente che da qui a fine del mercato possono arrivare quei due o tre giocatori importanti, o quantomeno che possano alzare la qualità della squadra. A centrocampo devi farlo per forza, oggi hai solo Mandragora e Barak, quindi devi, sì, costruirlo quasi tutto.
Assolutamente.
Sei in spiaggia, sotto l'ombrellone c'è tutta la famiglia: Antonino, Margherita, tua suocera Serafina, il nonno Vito, E tu cosa fai? Ti ascolti il podcast dei monologhi irriverenti di Leonardo Manera sulla nuova app di Radio 24. Ma grande! Non ci avevo pensato! Scarico, mi loggo e vi saluto! Clicca ora sul banner e scopri anche tu il nuovo podcast I monologhi di Manera.